Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti. Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama, tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. Parlaci, Signore, come sai, sei presente nel mistero in mezzo a noi. Chiamaci col nome che vorrai, e sia fatto il tuo disegno su di noi. Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama, tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti. Tu l'amore che dà vita, tu sorriso che ci allieta, tu la forza che raduna i nostri giorni. Guidaci, Signore, dove stai, da chi soffre, chi è più piccolo di noi. Strumenti di quel regno che tu fai, di quel regno che ora vive in mezzo a noi. Tu l'amore che dà vita, tu sorriso che ci allieta, tu la forza che raduna i nostri giorni. Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti. Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama, tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. Preghiamo insieme, invochiamo lo Spirito che ci aiuti a entrare nella sua parola e nell'accogliere quello che avrà da annunciare. Insieme, guidami tu, luce gentile, attraverso il buio che mi circonda. Sii tu a condurmi. La notte è oscura e sono lontano da casa. Sii tu a condurmi. Sostieni i miei piedi vacillanti. Io non chiedo di vedere ciò che mi attende all'orizzonte. Un passo solo mi sarà sufficiente. Non mi sono mai sentito come mi sento ora, né ho pregato che fossi tu a condurmi. Amavo scegliere e scrutare il mio cammino. Ma ora sii tu a condurmi. Amavo il giorno abbagliante e malgrado la paura il mio cuore era schiavo dell'orgoglio. Non ricordare gli anni ormai passati, così a lungo la tua forza mi ha benedetto e certo mi condurrà ancora landa dopo landa, palude dopo palude, oltre rupi e torrenti, finché la notte scemerà. E con l'apparire del mattino rivedrò il sorriso di quei volti d'angeli che da tanto tempo amo e per poco avevo perduto. Guidami, guidami tu, luce gentile. Come ogni volta invochiamo il Signore attraverso queste parole di padre David Maria Turoldo. A voci libere noi rispondiamo con la seconda parte. E dunque vieni sempre, Signore. E dunque vieni sempre, Signore. vieni sempre, Signore. E dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a liberarci, noi siamo sempre più schiavi.
E dunque vieni sempre, Signore. Che incontriamo è la parola verità, è una parola molto densa. Sapete che ci sono parole semplici, parole allegre, parole dense. Verità è una di queste ultime, è una parola molto densa che ci aiuta a entrare nella forma stessa di Dio, nella struttura stessa dell'amore di Dio. E come sempre inizia Simone, il titolo di questa prima parte è Cos'è la verità?
Dal titolo si capisce subito e poi anche del brano che ho deciso questa sera di fare una scelta di campo per quel che riguarda la verità all'interno della Bibbia, della Sacra Scrittura. Non perché nell'Antico Testamento non si parli di verità, verità come intesa più come parola, la legge, le parole, le 10 parole, ma per noi la verità, come concluderò con la parola di Papa Francesco, la verità è un incontro. È Gesù Cristo. E quindi i testi che ho scelto di esaminare, e di leggere, di studiare, sono due principalmente, ed entrambi sono dal Vangelo di Giovanni, quindi parlano di Gesù. L'incontro, la verità, l'incontro, e quindi si parla di Gesù. E sono due, il primo è l'interrogatorio tra Pilato e Gesù, e poi il secondo è appunto è sempre nel Vangelo di Giovanni che viene detto parla dello Spirito Santo che ci aiuta, che ci conduce a scoprire e ad incontrare Cristo. L'interrogatorio, ecco, questo interrogatorio, all'interno dell'interrogatorio c'è subito un collegamento con la regalità di Cristo, no? Gesù stesso dice di se stesso, dunque alla domanda di Pilato, dunque tu sei re? Gesù risponde, tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Poi la risposta di Pilato, che cos'è la verità? No? Ma la cosa interessante è che qua Gesù mette, abbina la regalità con la verità, l'essere re con la verità. Il usare, governare questo mondo lo abbina Gesù stesso, lo abbina alla verità. Tu lo dici, io sono re e per questo sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per dare la testimonianza alla verità. Allora, qui si fanno subito due paralleli. Che cos'è appunto la verità per Gesù essere re? È lui stesso l'incontro con re, è l'incontro con lui. Per dare testimonianza, essere testimone della verità, per Pilato invece è il potere, la regalità è uguale al potere. Allora ci dice questo interrogatorio, l'uscita di questo interrogatorio, noi siamo chiamati anche qua a scegliere, fare una scelta, o elemosinare il potere, l'autorità, il possesso, oppure incontrare una persona. Oppure essere di nuovo il vecchio Adamo che ha preteso di conoscere il bene e il male mangiando dall'albero, pretendere di conoscere il bene e il male, oppure appunto un incontro con Dio. La verità anche in questo interrogatorio emerge come un incontro con Dio. E quello che deve cambiare appunto è la mentalità, o la mentalità di Pilato, che è appunto una mentalità di possesso, una mentalità di governo, una mentalità di esercito che deve controllare tutto e tutti, oppure invece la verità, l'incontro, la liberazione. Governo inteso appunto come liberazione. Liberazione è essere uomini liberi, essere anche signori della nostra vita, non essere schiavi di qualche appunto potere. Non andare a elemosinare quello che emerge da questo interrogatorio, non andare a elemosinare un potere terreno, ma pretendere appunto di incontrare questa verità. Questo è il primo passaggio, no? Avere consapevolezza, essere consapevoli che la verità è un incontro, che la verità è l'incontro con Cristo. Il passaggio successivo ce lo ricorda da un'udienza generale di Papa Francesco, ci viene proprio detto: Gesù è proprio questo, la verità, che nella pienezza dei tempi si è fatta carne. Anche qua, parlando della verità all'interno del Vangelo, riemerge il Vangelo di Giovanni, no? La verità si è fatta carne, no? Il prologo di Giovanni. È venuto in mezzo a noi perché noi la conoscessimo. La verità non si afferma come una cosa, sempre appunto il possesso. La verità si incontra, non è un possesso, è un incontro con una persona. Ecco, anche qua però ci suggerisce il Papa Francesco, ci suggerisce che non basta essere consapevoli di questa cosa, non basta essere consapevoli, il Vangelo, no? Emerge dal Vangelo di Giovanni che non basta essere consapevoli che la verità è appunto l'incontro con Cristo. Bisogna poi anche fare dei passi, bisogna poi anche entrare all'interno della verità. E come entrare all'interno della verità ci guida lo Spirito Santo. Sempre il Papa dice: la tradizione della Chiesa afferma che lo Spirito di verità agisce nel nostro cuore, suscitando quel senso della fede, sensus fidei, attraverso il quale, come afferma il Concilio Vaticano II, il popolo di Dio, sotto la guida del Magistero, aderisce indefettibilmente alla fede stessa, l'approfondisce con retto giudizio e la applica più propriamente, più pienamente nella vita. Ecco, il Papa ci ricorda che non basta essere consapevoli che la verità è un incontro, non basta pregare lo Spirito Santo, dobbiamo poi anche applicarla nella nostra vita. Siamo chiamati veramente ad approfondire all'interno della Chiesa, a vedere la Chiesa come questa barca nella quale possiamo e siamo capaci di non dubitare. No? Il Vangelo, anche qua in questo caso di Matteo 5, quando Gesù cammina sulle acque, no? Andare incontro a Cristo, andare incontro alla verità. Gesù, la barca è agitata, è controvento e Gesù vedono un fantasma, tutti sono spaventati perché non capiscono, e quindi a volte anche all'interno della Chiesa si fa fatica e dobbiamo anche noi sforzarci di capire chi è Gesù, di andargli incontro. Quando capiscono che Gesù, Pietro appunto dice: chiedimi di venirti incontro e io vengo, vieni, e affonda, no? E Gesù stesso gli dice: stolto, perché hai dubitato? Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Anche qua cerchiamo di tradurla in un altro modo, un po' come un papà, no? Che quando cade il figlio lo rialza: perché piangi? Perché piangi? Amore, perché piangi? Rialzati, non c'è niente, non è successo niente, ci sono qua io. Ecco, allora la verità è questo incontro che ci rialza, ci ridà la dignità, ci ridà l'identità di essere umani. Non dobbiamo avere paura. È vero, a volte la barca, la Chiesa traballa, a volte noi stessi dubitiamo, noi stessi affondiamo. Ma la certezza che emerge dal Vangelo di Giovanni è proprio quella che la mano forte di Gesù ci sorreggerà sempre. Nonostante il vento sia contrario, nonostante tutto spiri contro, ma lui no, e ci dice: ma perché hai paura? Perché hai paura? Coraggio, rialzati, riprendi il cammino e cammina. Ecco, allora la verità, questo incontro non è soltanto un approfondire sempre di più, no? Ma la verità, l'incontro con Cristo, è uno stile di vita. Deve diventare uno stile di vita che è appunto il primo annuncio della Pasqua: la pace sia con voi. La verità è questa, incontro, ma soprattutto uno stile di vita che porti la pace nella nostra vita stessa. Pilato sceglie invece, nel suo pragmatismo, di possedere tutto e di limitare tutto questo mondo. E infatti è sempre in guerra. Le due differenze, no? La differenza della mentalità di questo mondo sulla verità, che è appunto il possedere, la verità di Cristo, che è vivere in pace. Il governare, certo, questo mondo, avere un rapporto con Dio che diventi uno stile di vita, è quello che emerge dai Vangeli, dal Vangelo di Giovanni. Anche qui probabilmente l'ultimo Vangelo scritto, si vede che è veramente meditato ed è anche questa cadenza, questo taglio. Qual è la verità? Che cos'è la verità? Emerge dal Vangelo di Giovanni che non è soltanto un incontro, ma è proprio un lasciarsi amare da Cristo. La verità è incontrare Gesù, ma anche e soprattutto imparare a fidarsi, a lasciarsi amare. Appunto, andate a rileggere quando andate a casa questo Matteo capitolo 5, dopo la moltiplicazione dei pani, dopo la prima moltiplicazione dei pani, c'è questo passaggio, no? Anche qua, il sapersi donare fino in fondo, la moltiplicazione dei pani. Non rompere le scatole, dammi quello che hai. Sono io la verità, saprò io farlo fruttare. E poi appunto non avere paura, ci sono qua io. Perché hai paura? Perché dubbi? Allora, il messaggio del Vangelo è proprio vivi in pace, non avere paura, aggrappati a me e io ti risolleverò e ti salverò.
Il testo che ho preparato per stasera è intitolato Capriccio ed è stato scritto dal compositore Ernst Haus, Sriaco.
La verità ti fa male, lo sai. Chi è che la cantava?
Caterina Caselli.
Caterina Caselli. Nella verità c'è anche questa immagine, no, di capriccio, perché a volte sembra che sia un capriccio la verità. Ecco, vediamo questo capriccio di padre Fabio.
Capriccio era
il brano che abbiamo ascoltato, bellissimo e difficilissimo, o era il cane di San Filippo? Si chiamava Capriccio. Che cos'è l'attrazione, la verità di una relazione? È quello che ti fa piacere un uomo, una donna? Oppure la capacità poi di mantenerlo economicamente per tutta la vita o il più a lungo possibile, o concedergli una vacanza dignitosa? Che cos'è la verità? Ci sono diversi modi di approcciarsi alla verità. Noi a volte agiamo spinti da un impulso e poi cerchiamo di applicare un ragionamento. Tutte e due questi aspetti sono importanti. Ecco, voglio partire con queste considerazioni un po', se volete, comuni, per entrare, ahimè, perché dico ahimè perché è difficile spiegare queste cose anche a me stesso, nel cammino lunghissimo e tormentato della ricerca della filosofia, la ricerca sulla verità, l'amore per la scienza, ma intesa proprio come ricerca della verità. E qui avete dei passaggi nella seconda parte di questo foglio, ma io non voglio annoiarvi più di tanto questa sera, perché si può stare tanti anni a riflettere su queste branche della filosofia. Intanto, per parlare di filosofia come la intendiamo noi, non dobbiamo andare troppo indietro. Qui si parte, come vedete, dal Medioevo, perché c'è un'epoca in cui inizia la filosofia come la intendiamo noi moderni, contemporanei, che appunto risale all'epoca del Medioevo. Prima c'era un grande misto tra teologia e filosofia, cioè non si poteva pensare di capire la verità, di capire gli oggetti, la realtà, l'universo, senza pensare anche automaticamente a Dio. Non che tutti fossero dei credenti, però Dio rimaneva comunque una specie di magma che avvolge tutta la conoscenza delle cose. E non è detto che non sia così. Per un credente rimane comunque la matrice di tutto, la verità originaria. Non posso pensare al brano che abbiamo ascoltato senza pensare che Dio ha dato la musica. Ma anche la musica non è soltanto la capacità di un esecutore, ma per esempio pensare che durante l'esecuzione c'è uno che tossisce o starnutisce e rovina l'esecuzione. Non era un appunto a nessuno di voi presenti. Però queste cose fanno parte della ricerca sulla verità. La verità è un equilibrio delicatissimo tra il soggetto e l'oggetto. È come se in un laboratorio un ricercatore avesse tutti i reagenti chimici, le provette, gli alambicchi a posto, le temperature, i termostati, ma poi quel giorno fosse inspiegabilmente distratto da altre cose. Probabilmente molti suoi esperimenti sarebbero falsati. Ecco, questa ricerca tra il soggetto che studia e l'oggetto da studiare è stato un po' sempre il problema dello studio della verità. Allora, se fino al Medioevo c'era questo tutt'uno della ricerca, ci sono due grandi protagonisti, uno in campo, sono due religiosi, guarda caso, che aprono la mente a una ricerca un po' diversa, che lascia Dio per un istante nel suo ambito e allora prende forma la teologia, come la concepiamo noi adesso, e studiano anche con la forza di Dio, sono due religiosi, quello che è il mondo lasciato da Dio al suo esistere. Come diceva Simone prima, è vero che un papà interviene, una mamma interviene a sollevare il bambino che cade, però grazie a Dio un papà sano, una mamma sana non sempre stanno con il fiato sul collo a guardare che ogni passo sia posto bene, se non dopo i primi passi. Ecco, Questi due religiosi sono Averroè, un islamico, e San Tommaso, che riprende Averroè. Entrambi cominciano a sostenere che non ci può essere una verità concepita come un unico magma, un'unica realtà da conoscere tutta insieme, che però neanche esiste una doppia verità, perché cominciavano appunto nel Medioevo a prendere forma queste concezioni dove le realtà della fede fanno parte solo della religione, ma intesa la religione quasi come un fatto magico, un fatto irrazionale, e invece le realtà del vivere, gli oggetti del reale, sono invece conoscibili con la ragione in senso matematico. Questo dibattito poi diventerà ovviamente nel 1600 un tema fondamentale che costruisce proprio delle correnti filosofiche, ma nel Medioevo prende forma questa separazione, che ripeto, però questi due religiosi, pure togliendo quell'unica nuvola in cui bisognava entrare prima di misticismo, dicono che non esiste poi una distanza così grande tra la fede e la ragione. Sono Averroè e Tommaso d'Aquino, due capisaldi fondamentali del pensiero umano. E uno richiama l'altro, Tommaso richiama Averroè perché vive dopo. Qui si fa menzione anche di quello che avviene subito dopo. Subito dopo, nel secondo periodo della filosofia intesa come la intendiamo noi, ci avviciniamo all'umanesimo. Se prima si pensava con i grandi teologi che allora il vero soggetto da studiare è Dio, si è creato tutto lui, per contro c'è una specie di rivoluzione copernicana del pensiero, cominciano a prendere altrettanta forza i filosofi, ma ci impiegano un paio di secoli a prendere altrettanta forza, per dire lasciate perdere questo Dio sempre da tirare in ballo. In particolare Cartesio fa un po' piazza pulita di quelle che sono queste commistioni, secondo l'umanesimo, tra fede e ragione. E dice, parlate pure di fede, ma ricordatevi, ecco, questo è il cambiamento fondamentale, che non è tanto Dio l'oggetto a cui sempre ci dobbiamo rivolgere, perché l'oggetto è l'uomo, ma l'uomo è anche il soggetto che pensa. Quindi tutto quanto si rifà veramente a un umanesimo del pensiero. Chi è che pensa? Per cui è l'uomo. Poi magari Dio gli ha dato la facoltà di pensare, grazie, lo ringraziamo, ma l'ha data all'uomo, è l'uomo che è il soggetto. La verità è una responsabilità di noi umani, la ricerca della verità. È un pensiero non del tutto ateo, era anche lui un religioso cartesio, ma poi diventa in qualche modo il padre di tante aberrazioni di questo pensiero. Vado velocemente come arriviamo al pensiero contemporaneo. Sull'onda di Cartesio, questa analisi sul soggetto, l'uomo che pensa, diventa una specie di bivio. Va bene, allora non preoccupiamoci più tanto del pensiero, l'uomo che studia Dio e di conseguenza poi studia le cose create da Dio. Concentriamoci proprio sulle cose in quanto uomini che devono vivere in mezzo alle cose. Non so se riesco a spiegare in questo senso. Sono passaggi un po' più complessi, io cerco semplicemente di riassumerli così. Allora nascono quasi spontaneamente due grandi correnti. Una, quella dell'empirismo, tutto quanto si può misurare, e allora bisogna misurare tutto, tutto diventa importante, perché tutto è reale, tutto ciò che conosciamo. È reale fare la spesa e controllare i prezzi, è reale vedere le prestazioni della mia auto rispetto a un anno fa. Tutto diventa importante in un certo senso allo stesso modo. Oh, guardate che non sono molto lontani dal nostro modo di ragionare queste grandi correnti. Io le sto esemplificando, ma in fondo sono le matrici di questo pensiero così anche attuale. E poi da qui ancora di più nasce il positivismo. Il positivismo è: l'uomo non solo studia, ma in un certo senso determina il cambiamento delle cose. Determina, adesso dico una cosa difficilissima, addirittura il cambiamento dello studio della realtà. Persino la filosofia si modifica in base al modificarsi del pensiero dell'uomo. Diventa per un po' una maledizione, perché niente sta più fermo, niente più lo puoi fotografare, niente lo puoi più misurare, perché nel momento stesso in cui l'hai misurato è già cambiato. È un po' come dire, una frase famosa di Hermann Hesse, questo è il fiume, ma nell'istante in cui l'hai detto non è più quello stesso fiume, è già cambiato, quell'acqua è già passata. Ecco, un po' l'ossessione del positivismo, cercare di arrivare a misurare tutto ma nell'ottica di farlo progredire questo tutto. È una fase in cui si uniscono le grandi scoperte scientifiche e le grandi scoperte anche geografiche, quella del positivismo. Allora, nella separazione che ormai sembra insanabile tra soggettivismo e oggettivismo, sempre di più, è una forma anche di stanchezza, prende vita il famoso relativismo. In fondo, proprio perché tutto si può misurare, ma tutto cambia, nulla si può più misurare. Ecco, scusate questa altalena del pensiero, non è colpa mia, cioè io ve la spiego peggio che così non si può, perché non è il mio mestiere fare il professore di filosofia. Però è interessante perché in tutti questi passaggi Dio non scompare mai nella ricerca dell'uomo. Molti di questi uomini abbracciano poi la fede, oppure viceversa nascono da una ricerca esasperata religiosa e poi finiscono nella più grande aridità. In particolare, è stato citato prima da Simone, il pragmatismo, cioè che tutto quanto è studiabile nella misura in cui serve. Se una cosa non mi serve, non sto neanche a studiarla. Se appunto non devo fare la spesa, non devo andare in auto, in fondo le prestazioni della mia auto, i prezzi della spesa che variano, non diventano interessanti all'oggetto di studio. Pragmatismo vuol dire che cosa interessava a Ponzio Pilato, che in quel momento doveva risolvere quel problema. Quell'uomo era un problema, sobillava tutto il popolo. Ecco, c'è l'ultima parte che dice qua, leggo testualmente: il relativismo è la dottrina per la quale tutte le verità che ricadono in un particolare ambito morale, estetico e così via sono relative, ciò comporta che ciò che è vero o falso varia al variare delle epoche e delle culture. Il relativismo morale è la visione per la quale è la società a determinare le verità morali. Ecco, chi si occupa di educazione di ragazzi oggi si accorge come rapidamente il relativismo guadagna terreno anche nell'impostazione. Adesso qui davanti a questi due baldi giovanotti, penso che in una certa misura sia una passione loro, in una certa misura bisogna sempre anche ringraziare i parenti, no? di chi si applica a un'arte così difficile come quella dell'arte musicale o un'altra arte. Perché ci vuole incoraggiamento, ci vuole rispetto, ci vuole anche una certa fede. E questo fa parte della scienza dell'educazione. E la ricerca della verità comporta questa passione. Siamo nell'anno di San Filippo. Come si pone, concludo con questo, San Filippo proprio nel 1500, quando c'era questo putiferio di correnti, di idee, San Filippo si pone con delle caratteristiche di uomo moderno. Adesso ci sarà il convegno ecclesiale a Firenze, che studierà proprio l'umanesimo dal 500 ad oggi, anche in relazione alla vita della Chiesa. Guarda caso la città dove è nato Filippo 500 anni fa, è una coincidenza. Però è interessante pensare come questo sacerdote abbia saputo unire tante arti, l'oratorio musicale, l'oratorio storico, l'oratorio letterario, proprio nel rispetto della loro autonomia, ma anche come lode di Dio, come un tributo a colui che in maniera misteriosa, invisibile, però soggiace all'autonomia di queste verità. Ecco, chiediamo anche noi questa sera la luce che hanno avuto tre grandi personaggi. Uno è Sant'Agostino. Ci si rifà poi sempre a Sant'Agostino. È stato colui che dice, in tutte le epoche poi viene sempre ripreso Sant'Agostino. È quello che ha avuto la felice intuizione dell'intuizione. Tutto quanto, quello che noi facciamo, attinge a un'intuizione. Dio è una luce per la mente. Se non c'è questa luce per la mente, possiamo essere, perdonino i matematici, razionalisti finché vogliamo, ma brancoliamo in un labirinto. Seguiamo perfettamente la strada, ma non ne usciamo. Ecco, un altro grande, l'abbiamo citato, è San Tommaso d'Aquino. Il terzo è qui, in fondo, è scritto con Baltasar. Colui che dice, guarda che se tu chiedi a Dio, quello con cui ha concluso anche Simone prima, se tu chiedi a Dio, Dio non ti toglie la ragione, ma te l'accende bene. È diverso dire, io cerco Dio e smetto di pensare, risolvo i miei problemi affidandomi a Dio, quella sarà al più magia, se ti va bene. Ma se tu chiedi questa illuminazione a Dio, che attivi tutte le tue capacità, allora probabilmente ritroverai tante di queste correnti filosofiche nel tuo agire quotidiano. Anche un sano relativismo, sono parole di Benedetto XVI, un relativismo cristiano, che vuol dire che anche tra l'innamoramento o il mantenere il marito, la moglie o la vita, c'è prima di tutto il sentire che ognuno è un accompagnatore, ma non è la risposta definitiva alla nostra ricerca. La risposta definitiva la conosce Dio e ce la consegna un po' per volta, come noi la sappiamo chiedere.
Thank you.
parte, la domanda che mi pongo sempre quando ci troviamo a chiudere il discorso è: ma tutte queste parole cosa c'entrano con la nostra vita? Perché il problema è tutto lì. Io mi chiedo se questo tavolo è reale, è vero, e stiamo parlando di verità. La verità mi aiuta a comprendere la realtà. Vi leggo, lui citava Tommaso d'Aquino, adeguatio intellectus et rei, corrispondenza tra l'intelletto e la realtà. Che cos'è la verità? È questa corrispondenza tra quello che vedo e la realtà. È proprio vero quello che vedo? La domanda che io faccio sempre a gente come questi signori è: ma perché la mia mano non attraversa il tavolo? Perché la mia mano non riesce a penetrare il tavolo? Qual è la verità di questo tavolo? O ancora, questo tavolo ha qualcosa da dirmi sulla realtà dell'universo? Uno scienziato italiano ormai un po' vecchiotto, che si muove con una stampellina che si chiama Antonino Zichichi, in una conferenza un po' vecchia, diceva: se io sapessi fare le domande precise a questo tavolo mi parlerebbe di Dio. Perché qui dentro, dentro agli atomi che compongono questo tavolo, c'è la risposta a quelle leggi universali che muovono il mio cuore, l'amor che muove il cielo e l'altre stelle, che muove il sole e l'altre stelle. Allora, la verità è qualcosa che riguarda la mia vita, perché è qualcosa che riguarda la mia vita come conoscenza di cosa sono e di chi sono, ma è qualcosa che riguarda la mia vita perché mi mette in rapporto con Dio. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8 si dice: se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ecco, allora, la verità è scoprire il disegno di Dio sulle cose. Allora io mi chiedo, visto che vivo, che sono vivo, qual è il disegno di Dio sulla mia vita? Quello vero però, quello che dà senso, la domanda di senso sulla mia vita. Vado al di là del comprendere la verità di questo tavolo. Certo, è importante. Perché? Perché su questo tavolo io mi appoggio. E non fosse vero, no? Non fosse vero, cadrei a terra. Allora, se la verità di Dio è qualcosa che riguarda la mia vita, è qualcosa su cui posso appoggiarmi, è qualcosa che dà senso alle mie giornate. Ancora Tommaso d'Aquino: Dio è ipsa summa e prima veritas. Dio è la stessa somma e prima verità. Allora, quando noi diciamo questa cosa, che è di una complessità notevole, vi dicevo, una parola densa, verità, bisogna comprendere se questa verità è nel mondo. Allora, Dio è nel mondo, le visioni filosofiche le lasciamo a padre Fabio. Dio è nel mondo perché, sempre Giovanni, nel capitolo primo del suo Vangelo, dice: il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Allora, se Dio, che è la prima somma verità, è venuto nel mondo ed è vissuto in Gesù di Nazareth, Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, allora io posso comprendere la verità in tutta la sua grandezza e bellezza. Non una formula ci salverà, ma una persona e la certezza che essa ci infonde. Io sono con voi. La novità nel cristianesimo non consiste in un pensiero, ma in un fatto. Lui è qui. E Charles Péguy, in una bellissima opera che si intitola proprio Lui è qui, dimostra la verità della sua presenza nel mondo. Ecco, detto questo, allora io mi chiedo: è decifrabile la mia vita? Posso leggere la realtà della mia vita? La posso decifrare? La posso comprendere? Posso arrivare a comprendere fino in fondo le leggi che muovono non tanto la mia vita esteriore, ma la mia vita interiore, la vita dello spirito? C'è una verità dentro di me a cui anelo come un assetato alla sorgente, il Salmo 42, come una cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, oh Dio, no? C'è dentro di me questa verità? una citazione di questo Francis Collins, che ha diretto il progetto del genoma umano, no? E che è riuscito per primo a leggere i geni di ciascuno di noi, i geni che sono dentro ogni cellulina, quelli che dimostrano il fatto che uno ha gli occhi azzurri e l'altro ha gli occhi scuri. E adesso il linguaggio di Dio è stato decifrato. Non il linguaggio intero, perché ne manca un pezzo. La verità funzionale mia, la mia funzione, è visibile, posso studiarla, posso vederla, ma ne manca un pezzo. Più conosco quello che sono, come sono fatto, no? Più faccio fatica a comprendere il senso e lo scopo di una vita. Perché? Perché l'aveva capito l'unico governatore romano di cui tutti in tutto il mondo si ricordano nome e cognome, Ponzio Pilato. Perché? Perché di fronte alla domanda di senso della presenza di Gesù di fronte a lui, lui risponde alzando le braccia. Che cos'è la verità? Chi ha davanti veramente Ponzio Pilato? Allora, se è decifrabile tutto il percorso, ne manca un pezzo. Ponzio Pilato si perde che la verità non è una formula, ma una presenza, è il figlio di Dio. Allora, redenzione nel senso pieno della parola è il momento della mia vita in cui la verità diventa riconoscibile. Che rapporto c'è con Gesù Cristo e la mia vita? Perché la verità sta tutta lì. Così come io posso andare a studiare un gene dentro una cellulina, così io posso rispondere alla domanda di senso, che è quella che ci stramazza tutti, la domanda di senso, posso rispondere se mi metto in relazione diretta con la verità, con quella prima, stessa, somma verità che è Dio. Ma non un Dio lontano, che devo comprendere come ha fatto l'universo. No, il Dio vicino, il Dio abbreviato. Voi sapete che Gesù ha come definizione il Dio abbreviato, si abbrevia Dio, diventa una roba piccola. Permettete l'esempio poco calzante ma che rende l'idea. Nel film a cartoni animati Aladdin, no? Il genio della lampada dice un'enorme forza cosmica in un minuscolo spazio vitale. Ecco, Dio si abbrevia e si fa uomo. Questa è la grande verità della redenzione. Allora diventa riconoscibile. Dio diventa riconoscibile. E se lui diventa riconoscibile, io mi specchio nella verità. Due papi fa, Giovanni Paolo II, ha scritto un'enciclica che si intitola Lo splendore della verità. La verità splende, ce l'abbiamo di fronte. La verità di questo tavolo e la verità di una persona, ce l'abbiamo di fronte. Cosa ci manca? Il fatto di unire l'intelletto, questa mente al comprendere quello che è davanti ai miei occhi, perché la verità è splendida, la verità è splendida, ed è splendida la mia vita. Sì, ho un bel dire, abbiamo pochi centinaia di metri, un hospice, dove la gente muore, ma la vita è splendida. È splendida perché è vera, non è finta la vita. Se voi pensate alla difficoltà del nostro tempo di rendere vere le esperienze, di rendere veri gli incontri, per renderli veri, sia le esperienze che gli incontri, c'è bisogno di una definitività dell'esperienza, tra un uomo e una donna non basta dirsi ti amo, bisogna che questo amore sia fedele per essere vero fino in fondo. Ecco, allora, la vita è splendida, perché è vera, perché non ci prende in giro. È l'unica realtà, la nostra vita, che non ci prende in giro, che dice una verità profonda. E questa verità la si vede nel Figlio di Dio, Gesù Cristo. Ecco allora che più mi rapporto a Lui, più mi specchio in Lui, più la verità che c'è dentro di me viene fuori. La verità che c'è dentro di me è una verità diversa da quella che c'è dentro di Lui. Perché in me e in lui c'è un cammino diverso per riuscire ad arrivare a questa verità profonda, che ripeto è come una sorgente che fatta vedere un assetato gli viene voglia di correre. Ma se nel deserto ci fosse una sorgente, la cosa più bella sarebbe fare piccoli passi verso di lei. Antoine de Saint-Exupéry, il piccolo principe. Giusto, Simone? Sì. No? La cosa più bella di un deserto è la presenza di una sorgente e sono i passi piccoli da fare verso di lei. Allora la vita è proprio questo, la vita spirituale, la vita intima, la vita vera che abbiamo dentro di noi è proprio questo. No? Allora, di nuovo, la verità secondo Gesù Cristo non è una cosa, è neppure un paradigma, ho segnato qui, cioè non è un modello che ci dice come stanno le cose. La verità è una persona. Attenti, perché il passaggio che chiude questo ragionamento è terribile. La verità è in me. Io sono verità. Ma questo deriva ancora dal brano del Vangelo in cui Gesù, stanco dopo una giornata di predicazione, di guarigione, chiama i suoi amici intorno e dice: amici, io sono la via, la verità e la vita. La via. Vuoi essere sicuro di camminare certo? Io sono la guida. Metti i passi dove li metto io. Io sono la verità. Vuoi davvero comprendere chi sei? Fai verità dentro di te. E la via percorsa con questa verità diventa la vita. Lo splendore della verità dentro la vita. E chiudo. Dostoevskij dice: se dovessi scegliere tra la verità e Cristo, io sceglierei Cristo. Perché? Perché lui è questo insieme di via, di cammino, di vita, che è verità. Allora, quello che voglio dire è che tutti noi cerchiamo di essere veri nelle nostre azioni, nei nostri rapporti con gli altri, con noi stessi, nelle relazioni, nelle amicizie, nell'amore, nella buona e nella cattiva sorte, no? Finché morte non ci separi. E quel finché morte non ci separi è perché non avremo più la realtà da comprendere. Avremo soltanto di fronte la verità tutta intera. Ma a quel punto non ci servirà più a nulla. Perché? Perché la verità si incarna, diventa carne, diventa muscoli, diventa ossa, diventa incontro, diventa relazione. Ecco allora perché questa verità che nel Vangelo è citata soprattutto in Giovanni, che ha avuto tempo di pensarci un po' di più, no? Diventa qualcosa di molto concreto e diventa una densità di vita che a volte facciamo fatica a comprendere. Perché è stato inchiodato a una croce Gesù di Nazareth? Un'intervista di un letterato sull'Avvenire dice: perché era stato incriminato perché si proclamava la verità. È stato incriminato perché si proclamava la verità. E inchiodandolo sulla croce ha mostrato qual era la verità tutta intera. Non c'è amore più grande di questo: dare la vita per i fratelli. Ecco, direi che il panorama abbiamo chiuso anche questa volta. Ma Simone e Davide?
L'ultimo pezzo di questa sera è la terza polemica concertante di Mauro Migliaio. Thank you.
Sentire loro due in quanto corrispondenza tra intelletto e realtà, perché è mediato da un foglio di note, ma la corrispondenza tra l'intelletto e la realtà l'abbiamo sentita. Ecco, credo che sia l'esempio più bello di quello che abbiamo cercato di dire questa sera.